i podcast di radiobue.it. 5, 4, 3, 2, 1.
Buco nero, la scienza che attira.
Buon lunedì a tutti e bentrovati su Buco Nero, la scienza che attira, ospitato ovviamente da www.radiobue.it e buongiorno alla mia compagna di redazione di puntata, dottoressa Enrica La Procina.
Buongiorno dottoressa Irene, che bello la... Teso, naturalmente, che bello, la seconda puntata assieme
è un evento, dobbiamo segnarlo sul calendario.
Mi piace questa cosa, fra l'altro siamo già arrivati alla decima, mi sembra, puntata.
Forse.
Vabbè, insomma, diciamo
sì,
la decima.
Se abbiamo fatto i conti giusti, perché abbiamo capito che noi non siamo tanto bravi in matematica.
No, infatti, non facciamo brutta figura. Diciamo che benvenuti nella decima puntata di Buco Nero. Salutiamo anche il nostro regista, naturalmente.
Mitico
che è il
regista.
Dottor Antonio Pratesi. E il nostro, invece, che in
di
questo
partito.
Momento non c'è, che è di partito, Alessio Francesco Brunetti. E abbiamo salutato la nostra meravigliosa redazione.
Sì, ricordiamo che c'è, come sempre, il podcast sul sito di Radio Bue. Se volete riascoltare tutti i calcoli sbagliati che abbiamo fatto nella puntata scorsa, potete trovarlo lì.
Assolutamente. Sara, Irene, di che cosa si parla oggi?
Oggi, allora, diciamolo subito, è una puntata speciale, perché è un momento speciale, diciamo speciale per non dire altro, perché abbiamo consegnato la tesi.
Sai che me l'ero quasi dimenticata. Problema risolto. Mamma mia. Ieri siamo andati a consegnare la tesi tutti quanti insieme.
Sì, infatti tutti presi all'ultimo momento, come sempre.
Tipo
a mezzogiorno scadeva il termine.
Qualcuno mi sperava.
Eravamo lì alle 11:40.
Vabbè, comunque è andata bene, dai. Questo master sta per arrivare alla fine.
Sì, 18 ci masterizziamo.
Perfettissimo, okay. E proprio perché si parla di tesi, di master, di comunicazione, oggi dedichiamo la puntata alla comunicazione scientifica, giusto?
Sì, è per quello che sarà una puntata speciale, perché non avremo magari la bufala, il Darwin Award, perché non ci piaceva inserirli in un tema così importante, visto che è il nostro tema, cioè quello che faremo noi. E soprattutto oggi è speciale per un altro motivo.
Perché abbiamo un ospite, ma questa volta l'ospite non ce l'abbiamo lontano e quindi lo sentiremo via telefono, ma ce l'abbiamo proprio qui in regia, che è la dottoressa Mila Erbisti. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Come va? Bene. Sì, abbastanza.
Un po' agitata.
Un po' in imbarazzo.
Beh, è la prima volta che entra in uno studio radiofonico,
diceva. La prima.
Ecco, quindi parleremo con lei di comunicazione scientifica. Perché? Perché lei in realtà lavora in diversi settori, uno più interessante dell'altro, fra l'altro. Cioè, lavora in diversi musei, il Museo dell'Antartide di Trieste.
Wow, bellissimo.
Il Museo di Storia Naturale, e vabbè, certo, lei è geologa, quindi guai se no. Poi al Science Center, che è un immaginario scientifico che c'è sempre lì a Trieste, e in una scuola, insomma, ce lo racconterà anche lei, ovunque, ma tutto lei a Trieste.
Ha una vita piena e le giornate di 48 ore invece che di 24, immagino. Sì, siamo quasi arrivati al momento della canzone, la sentite già in sottofondo. Il nostro mitico regista ha scelto le canzoni di oggi, andiamo con i Dire Straits, Sultans of Swing. Get a shiver in the dark, it's raining in the fog, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places.
chords. Man is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. About any trumpet playing band, it ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
www.radiobue.it. Eccoci qui tornati su... buco nero, giustamente. La scienza che attira. Quindi si parla di scienza. Prego, signorina
non
Irene.
Non mi si emozioni, dottoressa La Procina.
Perché mi stava guardando il nostro regista. Mi faceva l'occhio languido.
Oddio, che cosa sta succedendo qui di cui io non sono informata?
No, figurati. Quindi, parliamo della sua meravigliosa esperienza come guida all'interno di un acquario, giusto?
Sì, la mia prima esperienza di divulgazione scientifica, se possiamo chiamarla così, insomma. Io arrivavo, come ho sottolineato più volte, da una laurea umanistica, laureata in lingue, insomma, ho dovuto imparare la biologia nel giro di un corso di 15 giorni.
E come mai ti sei avvicinata a questo mondo?
Ma in realtà perché comunque gli animali, il mare mi sono sempre piaciuti, mm-hmm. E poi sono un segno d'acqua, quindi sono pesci.
Abbiamo capito.
Quindi il mare è molto magnetico, mm-hmm. Lo trovo proprio un mio elemento, un mio secondo elemento. Quindi quando ho avuto la possibilità di fare la guida ho detto sì, lo faccio subito, non importa se devo studiare 24 ore su 24. Tra l'altro comunque sono stata seguita da dei biologi che mi hanno insegnato anche come spiegare le cose. Mm-hmm. Ma soprattutto il mio lavoro consisteva nel fare un po' il pagliaccio, perché lavoravo con i bambini, quindi...
Quindi sei messa sul libro, hai imparato tutti i segreti dei pesci. e poi ti sei messa a divulgarli.
Sì, li ho digeriti bene, rimpastati in tutti i modi possibili e mi sono messa insomma a raccontare ai bambini che cos'è il mimetismo, i laboratori. Giocavamo un sacco, a dir la verità, e mi sono trovata una volta a interpretare la parte della dottoressa, ho proprio recitato dentro in acquario per la settimana europea degli squali, che è in ottobre, se non sbaglio, un paio d'anni fa. Insomma, ogni anno la fanno, l'anno che facevo la guida io ho interpretato la dottoressa in questo spettacolino in cui dialogavo con un pirata, un cacciatore di squali. Insomma, lui praticamente mi diceva perché gli squali erano cattivi, io sfatavo tutte le sue convinzioni, insomma cercavo di farlo diventare buono. Ma la cosa più divertente è che era uno spettacolo per bambini, ma insomma aperto al pubblico c'era un po' gente di tutte le età, mi hanno fatto mettere un tacco 12.
La che poi tu li porti.
Sì, infatti sono una persona a tacco 12.
Sei proprio quella persona lì.
Con il camice, la minigonna sotto, gli occhiali, posso dire, da porca.
Ecco, non lo sapevo. Gli ho detto, non dirlo, non dirlo. E l'ha detto.
Mamma mia.
Insomma, è stato anche divertente cercare di fare la persona seria, la dottoressina precisa, con il dottorato e tutto. Vestita in quel modo, insomma, dovevo fare anche una scala a un certo punto.
Cadendo dai trampoli.
E parlare, intanto spiegare, certo, perché gli squali non sono degli animali cattivi.
Ma e come ti sei trovata a spiegare dei concetti che in realtà non erano i tuoi, di fatto?
Ma in realtà mi ci sono trovata molto a mio agio, perché credo che una delle qualità che comunque sono riuscita a sviluppare è proprio questa capacità di trasformare un concetto difficile in una cosa molto terra terra, comunque facile, farla arrivare proprio anche all'uomo della strada.
Facendo degli esempi magari.
Sì. Mm-hmm. Quindi è stato veramente molto divertente, soprattutto anche molto costruttivo, perché cioè, sono riuscita a capire io come modificare le cose, adattarle anche alla mia conoscenza, perché
certo,
insomma,
è importantissimo.
Certo. Arrivavo da una laurea completamente diversa.
Assolutamente. Beh, adesso quindi continuiamo a parlare di comunicazione scientifica con la nostra ospite, visto che è venuta qua in redazione a trovarci.
Sì, non vedo l'ora.
Con la dottoressa Mila Erbisti. Ribuongiorno un'altra volta.
Buongiorno.
Parliamo un po' delle sue esperienze. Come è nata e come è entrata all'interno della vita della comunicazione scientifica, insomma.
Ma diciamo che ho cominciato da giovanissima. Io vengo da un paesino di montagna dove c'erano delle grandi cavità carsiche e da lì è cominciata la passione per la speleologia, questo gruppo molto affiatato che la domenica andava a scavare, che andava a scoprire queste nuove cavità. E lì ero rimasta molto impressionata una volta per un ragazzo che era caduto, che avevano dovuto chiamare i carabinieri. La cosa mi aveva entusiasmato, eccitato in modo particolare, ed ecco che sono entrata in questo mondo, prima come speleologa e poi come accompagnatrice dei neofiti nella speleologia.
Quindi lei faceva proprio la guida all'interno di una grotta.
Certo.
In tutte queste condizioni un po' difficili, nel senso che, non lo so, era una grotta molto, molto stretta, molto angusto. In realtà parliamo di una grande grotta, grande cavità.
No, parliamo di grotte piccole e comunque era una cosa molto artigianale. L'avevamo organizzata noi, ragazzi del paese, del villaggio. Però comunque era il primo approccio alla natura per la gente che magari ancora non capiva che cosa significasse.
Ah, beh, che bella cosa, hai visto?
Sì, sì, ma io volevo sapere se il ragazzo poi l'hanno salvato.
C'era questo alone di mistero, questo ragazzo caduto in questo buco che non riuscivano a tirarlo su. Poi adesso, insomma, con gli anni le cose si sono ridimensionate, però a quei tempi mi ha veramente affascinato questa storia. Poi in realtà quando si va in grotta si vede che, insomma, è una cosa... Non c'è tutto questo fascino, ecco.
Non succede niente, insomma.
Okay. Dai, no, qualcosa succede, insomma, si vedono un sacco di cose bellissime. Mi ricordo anch'io quando sono stata a posto, mi ho visto le cose meravigliose.
Ah sì, infatti.
E a questo proposito, allora, io volevo chiederle anche un aneddoto simpatico, se ne ha uno riguardo al suo lavoro.
Ma guarda, mi è successo un paio di giorni fa che avevo accompagnato una classe, una scolaresca di bambini di 8-10 anni, al visita a un sito paleontologico. E la cosa bella è stata che, finita la visita, quando li ho riaccompagnati tutti verso l'autobus, questo nugolo di bambini a un certo punto mi ha circondato, praticamente annegato, e tutti con forte forte abbraccio. Io naturalmente ero abbastanza basita, non capivo tutti sti bambini, però la cosa mi ha emozionato molto. Io ho un ricordo molto bello di questo momento. Poi gli insegnanti mi hanno spiegato che loro, quando hanno insegnato a questi bambini, manifestare la loro gioia, manifestare la loro riconoscenza, e a questo punto mi veniva in mente il fenomeno che si verifica in Antartide con i pinguini imperatore, dove questi pinguini, per scaldarsi, naturalmente lì è una questione di sopravvivenza, tendono a raggrupparsi in questi gruppi, ad abbracciarsi, perché a noi piace pensare che insomma si abbraccino.
Quindi abbiamo avuto un abbraccio collettivo.
Sì, è bellissima questa cosa. Beh, stiamo sentendo in sottofondo Patti Smith con Because the Night e torniamo tra poco con la nostra ospite.
Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Radio2.it, we play different. Commercial.
Se siete studenti o dipendenti dell'Università di Padova, per voi c'è la nuova Studiare a Padova Card, il badge universitario che vi offre sconti e agevolazioni da sfruttare in città. Andare a teatro o in libreria, ma anche fare sport e shopping, è più economico con Studiare a Padova Card. Basta esibire il badge universitario. Scoprite tutte le opportunità sul sito dell'Università di Padova, www.unipd.it.
Montagna di Babele, Padova, 7-8 dicembre. Il primo evento dedicato alla montagna come spazio del pensiero. Sabato 7 alle 17, nel cielo dell'Istone, esibizione di Highline. Alle 21 al Teatro MPX, Un modo di essere, spettacolo su Walter Bonatti, con Vasco Mirandola e la piccola bottega Baltazar. Montagna di Babele, Padova, 7-8 dicembre, sulla vetta del pensiero. Programma su montagnadibabele.it.
Chi siete?
Eh beh, Banana Republic, no?
Sì, Banana Republic.
Banana Republic.
Banana Republic. Cosa portate?
Beh, allora, sicuro intrattenimento. Poi
c'è l'informazione, interviste, cose.
E poi la donna porta le birrette.
Poi non è vero, io faccio il tweet time.
Sì, ma quando andate in onda?
Tutti i martedì alle 16.30 su www.radiobue.it.
Un fiorino.
Bentornati qui a Buco Nero, la scienza che attira, su www.radiobue.it e continuiamo la nostra intervista.
Assolutamente. Beh, allora proseguiamo con le domande a questo punto. Allora, ci vuole dire che cosa vuol dire fare il divulgatore scientifico in diverse sedi? Perché noi sappiamo che lei lavora in diversi musei che hanno caratteristiche diverse, poi in un centro che è l'immaginario scientifico, quindi in un centro scientifico in cui si gioca, non è un museo vero e proprio, poi lavora in una scuola. In realtà il mestiere è sempre lo stesso, però bisogna un po' cambiarsi ogni volta. Qual è il target migliore? Insomma, ce lo spieghi un pochino.
Beh, diciamo che il Science Center è l'optimum, in quanto c'è la divulgazione però a livello ludico, di gioco, cosa che non succede nel museo, dove il museo comunque si è condizionati anche proprio dall'ambiente. Un ambiente comunque rigido, dove ci sono delle regole, dove bisogna rispettare il silenzio, dove bisogna rispettare l'ordine, dove sti bambini vengono tutti inquadrati, tutti in fila, tutti per manina, guai se toccano, guai il momento pipì, il momento di relax, tutto misurato. Ecco, secondo me il momento più bello è il lavoro più bello si fa in un science center, appunto, perché lì c'è anche il gioco, c'è l'aspetto ludico, c'è la scienza però proposta nel momento ludico. La scuola, come sappiamo, la scuola è legata a delle regole molto ferree, all'interrogazione, ai compiti in classe, alle verifiche, e lì si perde un pochino lo spirito vero della scienza, diventa insegnamento e basta.
Quindi impariamo giocando, sostanzialmente.
Beh, insomma, io ho esperienza non solo con bambini, anche con ragazzi più grandi, perché comunque il Science Center è aperto a tutte le fasce d'età, dai piccolissimi dell'infanzia fino agli studenti universitari, e per loro comunque è un momento veramente di gioco, un momento ludico, senza naturalmente perdere il rigore scientifico.
Ma la fascia di età che lei ritiene sia più entusiasta normalmente parlando di scienza qual è?
Beh, i bambini in assoluto, i bambini della fascia di età dagli 8 ai 10 anni. Poi noi abbiamo anche la possibilità di fare l'esperienza con la notte, e questa è la fascia di età per eccellenza dove i bambini veramente assorbono tutto.
Cioè, cosa succede in queste notti? Lei che cosa fa, per esempio?
Beh, adesso in questo periodo si sta rievocando questa figura di questa scopritrice, di questa paleontologa vissuta all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra, nel Dorset, ed è una figura misconosciuta che ai bambini entusiasma in maniera eccezionale.
E lei rappresenta un po' questo personaggio, cioè si veste come lei.
Certo, c'è tutto uno studio sul personaggio, uno studio sull'ambientazione, c'è tutto un racconto sugli aneddoti, perché naturalmente i bambini restano molto più impressionati dal fatto che questa bambina sia sopravvissuta a un fulmine piuttosto che abbia scoperto il primo ictiosauro.
Certo.
Insomma, è una cosa abbastanza comune travestirsi per insegnare le cose, per divulgare le cose.
Beh, è una cosa molto bella questa, è un po', no? L'insegnamento, la didattica del futuro, se vogliamo.
Sì, insomma, si entra proprio a pie pari in un mondo che è diverso da quello in cui viviamo in questo momento.
Beh, ringraziamo la nostra ospite a questo
punto,
che è stata gentilissima.
Mille.
Abbiamo imparato un sacco di cose.
E annunciamo la canzone dopo.
Or I was born. You got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. And the world wanna know. I got a black cat bone, and I got a mojo too. I got a John the Conqueror root, and I wanna mess with you. Lord, I could make you look good.
lead me by my hand. In the world I wanna know, yes, that I'm your hoochie, hoochie man. Don't you know I'm here?
On a 7 month, the 7 doctors say that he was born for good luck. And that you see, I got $700. Don't be you mad with me. You know I'm here.
E abbiamo sentito Buddy Guy and Eric Clapton con I'm Your Hoochie Coochie Man.
Che splendida canzone, sì, no?
Ci piace tantissimo, ci grazie piace regista.
Sì, veramente questa è stata meglio del solito.
Sì. Infatti ti ho visto ballare.
Sì. Beh, ma qui balliamo sempre in realtà,
sì, è vero,
ci divertiamo
è vero
un sacco.
Ma veniamo a lei, dottoressa La Procina.
Che cosa vuole sapere esattamente?
Io vorrei sapere la sua di esperienza come divulgatrice.
A proposito di esperienza, vi racconto questo aneddoto perché secondo me è divertentissimo. Allora, ogni tanto io vado a fare la guida nel Mar Rosso, sul Mar Rosso. Giù,
dentro
giù,
il Mar
giù,
Rosso.
Dentro naturalmente.
In
sì, sì, porto anche la gente in acqua, quindi sì, anche dentro il Mar Rosso. La sera invece prendo tutti i turisti e gli faccio delle lezioni. Quindi ogni sera c'è una lezione diversa, quindi trattiamo un argomento diverso. Una sera che a me è particolarmente cara, ovvero in cui c'era la lezione di evoluzione umana, quindi ero tutta coinvolta, insomma ero molto, ma è la mia preferita,
sì,
quindi
perché
ovviamente.
Perché ricordiamolo che tu sei un'appassionata di
una...
di antropologia,
okay. La scienziata qua. E insomma stavo facendo questa lezione super mega partecipante per quel che mi riguarda. Ad un certo punto si alza un noto stilista, ovviamente che io terrò anonimo,
perché il Mar Rosso è un posto da VIP,
assolutamente,
sappiamo.
Poi il resort è da 5 stelle, quindi immaginati. Mi viene vicino barcollando perché aveva un po' alzato il gomito, dice, sbatte contro la mia spalla, cioè immaginatevi, io avevo tutta la gente che mi ascoltava, la mia lezione sull'evoluzione umana, quindi un bel cranio gigante dietro di me. Questo che arriva barcolla verso di me, sbatte contro di me e mi fa: stai dicendo una marea di cavolate. Cioè, ferale.
Secondo me voleva provarci a modo suo, l'alcol l'aveva un attimo annebbiato.
È stato terribile. Cioè, il mio papà mi ha detto: lei non sta dicendo nulla di sensato davanti a tutti, comunque con un volume alto. La gente ovviamente mi guarda inorridita, come per dire: oddio, allora che conto, cioè, no, capito, sta dicendo una cosa reale, sensata o meno. È stato molto difficile, ragazzi, cioè fare questo mestiere è bellissimo. Ma in realtà ti capitano di tutti i colori, perché in realtà è live, non è una cosa... Sì, te la prepari, però quello che succede con la gente è sempre...
Sì, è fare, è il bello della diretta.
Esatto, un imprevisto, un po' come fare teatro invece di fare cinema. Chiaramente il teatro è tutta una serie di imprevisti che non prevedi, ovviamente. E quindi è stato abbastanza comico riuscire a divincolarsi da questa situazione imbarazzante.
Ma ci sei riuscita?
Sì, sì, gli ho detto che insomma la scienza è bella perché ognuno segue le teorie che più crede siano giuste. Non so, devo aver detto qualcosa del genere. Poi lui mi ha detto comunque buonanotte e se n'è andato. Insomma, Madonna, ragazzi, terribile, terribile. Cioè, io lo racconto adesso, ma quel momento ho detto io non voglio mai più fare lezioni qua.
Infatti conoscendola, oddio, aiuto, no,
basta. Comunque è stato molto formativo, sicuramente molto formativo. Sì. Perché gestire le persone, poi loro cosa vuoi, i VIP sono un po' capricciosetti di solito,
sì.
Quindi in realtà loro sanno tutto, loro fanno tutto, e spiegare delle cose che in realtà hanno anche, insomma, ovviamente hanno un senso, sono di scienza, sono un po' pallosette probabilmente anche per loro, è difficile perché chiaramente loro fanno i principi e le principesse.
Ma è la nostra bravura renderle interessanti anche se sono pallose, no?
Assolutamente. Ah, Irene, per tornare alle nostre puntate storiche, diciamo,
sì,
perché questa è speciale, ma torniamo un po' alle vecchie abitudini.
Abbiamo tenuto qualcosa,
qualche secondino per quel che riguarda il film, perché visto che abbiamo l'ospite che fa le notti al museo, quindi possiamo parlare del film
Una notte al museo.
Che cosa
molto
abbiamo da
divertente
dire in quattro parole?
Beh, è stata sicuramente un input per gli musei, perché il divulgare la scienza anche attraverso il gioco, con la riscoperta proprio dell'avventura notturna, è stata una mossa vincente. Adesso un fior di musei adottano questo sistema proprio per avvicinare i più piccoli a questo tipo di esperienza. Le mamme e i genitori sono entusiasti perché naturalmente sbolognano i bambini di sabato sera con pochi euro, e però c'è un gioco legato comunque al personaggio scientifico che viene di riferimento di volta in volta scelto, e a tutta una serie di attività sempre con rigore scientifico.
Certo, quindi abbiamo un esempio di televisione che ha funzionato in maniera positiva.
Andiamo al museo, ragazzi, mi raccomando, andiamo al museo.
Sempre museo.
E adesso guardalo che riprende possesso del suo microfono, il mitico regista.
Adesso abbiamo Antonio che farà tutto lui praticamente.
Sì, infatti noi possiamo andare via.
Speaker.
Ma che io dirò solo due cose, dopo dovete intervenire voi.
Vai tranquillo.
Allora, volevo parlare un attimo della mia esperienza con il master, che veramente mi ha aperto nuovi orizzonti. Ho scoperto l'infografica, cioè l'utilizzo delle immagini per rappresentare i concetti, che è un qualcosa che noi medici utilizziamo molto poco, purtroppo. Poi ho scoperto la fotografia, ho scoperto
I video.
I Vine,
il video di 6 secondi.
Ci ha videati tutti quanti,
e
più
Twitter
di una volta.
Soprattutto.
Mamma mia.
E sì, social media è stato un mondo che si è aperto per me. E poi ho fatto per la prima volta la mia quinta tesi, e l'ho fatta tutta a colori. A colori. Di solito noi a medicina sempre in bianco e nero, i colori non esistono. Ma per fortuna ho avuto la dottoressa Irene Teso che mi ha aiutato, perché mi ha fatto delle infografiche che sono bellissime.
Ma va là, troppo gentile.
Ragazzi, mi dispiace interrompere questo momento topico, però dobbiamo chiudere assolutamente. Quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, naturalmente la redazione Radio Bue.
Ringraziamo la nostra ospite.
Naturalmente, la prossima volta faremo una puntata tutta natalizia. E la nostra frase di rito:
l'importante è
non smettere mai
di farsi domande.
Buco nero, la scienza che attira.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.